Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura al Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: Io sono il pane disceso dal cielo. E dicevano: Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: Sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro: Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo.
Se ricordate, domenica scorsa i giudei chiedono a Gesù: qual è l'opera di Dio che noi dobbiamo fare per avere noi la vita eterna, per essere nella volontà di Dio? E Gesù cosa risponde? Questa è l'opera di Dio. Credere in colui che egli ha mandato. La fede in Cristo è l'inizio della salvezza, l'inizio della redenzione, l'inizio della nuova creatura, l'inizio del regno di Dio. Se non si crede in Cristo, non c'è salvezza, non c'è redenzione, non c'è entrata nel regno di Dio. Cosa fanno i giudei? Gesù si dichiara essere il pane disceso dal cielo e loro mormorano. Perché mormorano? Perché non credono nelle parole di Gesù. Il loro pensiero è sopra la parola di Cristo, è sopra ciò che Cristo sta dicendo. Per cui i loro pensieri sono il metro per misurare i pensieri di Gesù Signore e misurare anche la sua stessa vita. Per cui non è possibile che Gesù sia il pane disceso dal cielo, perché? Perché lui viene dalla terra come ogni altro uomo. Invece noi sappiamo che veramente Gesù è il pane disceso dal cielo. Ma non un pane come la manna, cioè un pane naturale. Gesù non è un pane naturale, non è un uomo mandato da Dio, come Giovanni il Battista. Gesù è Dio, il figlio unigenito del Padre, che discende dal cielo. Noi cosa confessiamo nel credo? Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E si fece uomo nel seno della Vergine Maria. Ora chiedi che discende dal cielo, il figlio unigenito del Padre. Cosa diciamo ancora nel credo? Luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Chi si fa carne, il Verbo, che in principio è Dio, è presso Dio, ed è Dio lui stesso. Lui si fa carne. Quindi dobbiamo fare una differenza sostanziale tra ogni uomo, anche se è chiamato da Dio, mandato da Dio, viene dalla terra, e Gesù che è chiamato da Dio e viene dal cielo. Viene da Dio, viene dal seno del Padre. Ogni angelo è creatura del Padre. Cristo è il solo che è il figlio unigenito del Padre da lui generato. Questa è la verità di Cristo e questo Cristo discende dal cielo. Cosa ancora aggiunge Cristo? Perché voi mormorate? Io sono il vero pane disceso dal cielo. Anzi, vi dico di più. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Se voi non mangiate questo pane, non mangiate me, pane vivo disceso dal cielo, voi non avrete la vita eterna. Voi non sarete risorti, non risorgete con me. Voi morirete nei vostri peccati. Lo dirà questo in altri passi del Vangelo secondo Giovanni. Se voi non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Ora Cristo Gesù fa un'aggiunta molto, molto particolare, perché fino adesso potevamo noi intendere che il pane del cielo è Lui e della Sua parola. Adesso Gesù quest'oggi fa un passaggio essenziale, fondamentale, ed il passaggio è questo. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. La mia carne. Per cui l'Eucaristia è vero, reale, sostanziale corpo di Cristo. E se non mangiamo il corpo di Cristo, non abbiamo in noi la vita. Chi mangia me vivrà per me, dice Gesù. A voi le domande.
Monsignore, come possiamo nutrirci di Cristo secondo verità e non solo parzialmente?
Vedi, Gesù fa un discorso unitario. Il pane disceso dal cielo è Lui, è il figlio unigenito del Padre che si è fatto carne nel seno della Vergine Maria. E chi è il Cristo di Dio? È la parola del Dio vivente. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo mangiare di Cristo è la parola. Cristo Vangelo, Cristo Parola, Cristo Verità, Cristo Luce, Cristo Sapienza. Ecco, questo Cristo dobbiamo mangiare, mangiando il Vangelo. Ogni parola del Vangelo deve essere il nostro nutrimento. Poi dopo dobbiamo mangiare Cristo e Eucaristia. Ma perché mangiamo Cristo e Eucaristia? Perché mangiando Cristo e Eucaristia possiamo vivere Cristo parola. Se non mangiamo Cristo e Eucaristia, diventa impossibile vivere la parola di Cristo. Perché vivere la parola di Cristo si può a condizione che ci sia una forza speciale. E questa forza è Dio stesso. Dio stesso viene in noi in Cristo, ci trasforma in Lui in Cristo. Noi cambiamo natura in Cristo e cambiando natura possiamo vivere secondo la nuova natura. Ecco perché è importante che noi mangiamo Cristo e Eucaristia per vivere di Cristo parola. E allora Cristo è uno, Cristo è parola e Cristo è Eucaristia. Se non mangiamo Cristo parola, hanno da sé di mangiare Cristo e Eucaristia. Se mangiamo Cristo e Eucaristia e non mangiamo Cristo parola, a nulla serve. Se mangiamo Cristo parola e non mangiamo Cristo Eucaristia, a nulla serve. Cristo è parola e Cristo è Eucaristia. Prego.
Monsignore, in questo Vangelo si percepisce la profondità del mistero di Cristo. Come facciamo noi oggi ad approcciarci a questo mistero senza cedere alla frettolosità tipica del nostro tempo?
Vedi, la conoscenza ha bisogno di tempo, ha bisogno che noi dedichiamo qualche ora alla settimana a riflettere, meditare, ascoltare, leggere qualcosa, discutere anche, no, di queste cose. La Chiesa dell'origine, come conoscevi il mistero? Era assidua nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Era assidua. Loro parlavano, spiegavano e il popolo ascoltava. E a poco si conosceva il mistero. Se noi non leggiamo mai una pagina di Vangelo, non ascoltiamo una catechesi, non sentiamo un'omelia perché ci stanchiamo, non riflettiamo da noi stessi, neanche pensiamo al mistero di Cristo, e allora voi capite che c'è una vita dissociata dal mistero di Cristo. E questo non può avvenire, perché senza il mistero di Cristo che vive in noi, la nostra vita è un fallimento. Il cristiano è cristiano se il mistero di Cristo vive tutto in lui. Se il mistero di Cristo non vive in lui, il cristiano non è cristiano. Gli manca il mistero che lo fa cristiano. Ecco perché Cristo è il pane disceso dal cielo e bisogna mangiare Lui nella completezza del suo mistero. Se noi mangiamo Cristo, allora viviamo per Cristo. Se Cristo non lo mangiamo, viviamo per noi. Però state ben attenti, bisogna mangiare tutto Cristo, tutto il Cristo. Bisogna mangiare il Cristo Parola e il Cristo Eucaristia, il Cristo Vangelo e il Cristo spezzato per noi, l'uno e l'altro. Non facciamo mai una divisione in Cristo, altrimenti non siamo senza il mistero. Un mistero diviso, un mistero spaccato non è il mistero. Il mistero è tutto il mistero e ci dobbiamo impegnare per conoscerlo. Ci dobbiamo impegnare per crescere in esso. Ci dobbiamo impegnare per viverlo interamente, perché solo chi vive il mistero lo conosce appieno. Prego.
Gesù dice dell'impossibilità di andare a Lui se non si è prima attirati dal Padre. Quando e come avviene questa attrazione?
Vedi, Gesù ti vuol dire una verità fondamentale. Tutto è grazia nella vita dell'uomo, tutto è grazia. È chiaro, tutto è grazia, per cui anche andare a Dio, andare a Lui, non è un frutto della nostra volontà. Io mi decido, adesso mi converto, o adesso non mi converto, adesso torno a casa di Dio, non torno a casa di Dio. Se Cristo, lo Spirito Santo, il Padre dei cieli, non infonde la sua grazia, noi non ci convertiamo mai. La fede in Cristo è purissima grazia, che è grazia del Padre. Però a chi dona questa grazia il Padre? Agli uomini. La nega ai superbi, perché i superbi la rifiutano. Cosa dice Gesù nel Vangelo secondo Matteo? Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così è piaciuto a te nella tua grande benevolenza. Cioè, voi dovete pensare che nella nostra vita tutto è grazia, dal momento del concepimento fino al momento della morte e dopo la morte. Questa grazia va anche chiesta. Signore, fa che io creda in te. Signore, aiutami a credere in Cristo Gesù. Signore, dammi la forza di professare la mia fede. Signore, ecco, sostienimi nel cammino della vita. Tutto è grazia, tutto. Cosa avviene nei giudei? Loro pensano di essere dalla loro volontà, pensano di poter credere o non credere al loro piacimento. Gesù sta dicendo loro, vedete che voi non potete credere, perché voi non volete credere. E quindi voi c'è un peccato che rimane. Fate attenzione. Non credete in questo peccato dell'ostinazione, perché altrimenti poi la grazia il Signore non ve la può dare. La grazia di Dio è un dono. Questo dono si chiede con umiltà, si chiede con perseveranza, si chiede per noi e per gli altri. Signore, dona la grazia perché questo mio fratello possa ritornare a te. Signore, donami la grazia perché mi possa convertire. Signore, aiutami perché mai mi separo da te. Signore, sostienimi con la tua bontà perché io possa perseverare per tutti i giorni. Questo ci vuol dire Gesù. Voi non siete attratti dal Padre mio perché voi siete superbi, perché voi ponete la vostra mente al di sopra della mia parola. E quando si pone la nostra mente al di sopra della parola di Gesù, noi siamo superbi e il Signore non ci può ascoltare, perché il Signore resiste ai superbi mentre dà la grazia agli umili. Prego.
In questo brano Gesù ferma la mormorazione dei giudei. Che cos'è la mormorazione e come facciamo a riconoscerla nel nostro parlare?
Quindi Gesù non ferma la mormorazione, perché poi se voi leggete il passo successivo, loro se ne vanno, rifiutano Gesù, non lo accolgono. Anche molti discepoli si separano da lui. Gesù non ferma la mormorazione, Gesù va oltre la mormorazione e dice, che ribadisce, che lui è il pane della vita e che se loro non credono nelle sue parole non avranno la vita eterna. Quindi Gesù va oltre la mormorazione e le esclude dalla vita eterna. Finché voi non crederete che io sono il pane disceso dal cielo, non avrete in voi la vita e quindi rimanete nella vostra morte. Questa è la verità. Ve l'ho detto prima che cos'è la mormorazione. È mettere la nostra mente sopra la mente di Dio, sopra la mente dello Spirito Santo, sopra la mente di Cristo Signore, e dalla nostra mente giudicare l'operato di Dio, di Cristo e dello Spirito. Cosa dicono i giudei? Non è possibile questo. Tu sei un umile figlio di un carpentiere e non sei il pane disceso dal cielo. Quindi la mia mente non può essere metro per misurare le cose di Dio, la mia mente, perché la mia mente è troppo angusta, troppo piccola, troppo misera, è come un granello di sabbia dinanzi all'immenso universo. Questa è la mormorazione. Ma anche tra gli uomini, quando non mormoriamo, quando poniamo la nostra mente come criterio unico e infallibile di verità, e noi dobbiamo stare molto attenti alla mormorazione, perché la mormorazione distrugge la fede. L'annienta e l'annulla. Cosa deve rimanere a noi in questa domenica del Vangelo che abbiamo ascoltato? Una santa verità va messa nel cuore. Gesù va accolto nella sua unità. Unità di parola, unità di Vangelo, unità di rivelazione, unità di Eucaristia, però anche unità di corpo, che è la Chiesa, e unità dell'intera umanità, perché lui, essendosi fatto uomo, è divenuto fratello di ogni figlio di Adamo. E se noi siamo corpo di Cristo, in Cristo siamo fratelli per nuova creazione di ogni figlio di Adamo. E qual è questa nuova relazione? È che in Cristo noi siamo redentori di ogni fratello di Cristo che è figlio di Adamo. Ma questi sono diciamo, misteri che sono molto complessi, molto, diciamo, particolari, che richiedono un'ampia discussione. Però sappiate che è così. Ogni cristiano, divenuto corpo di Cristo, mangia il corpo di Cristo e quindi mangia l'altro cristiano. Non solamente lo fa il suo corpo e quindi sua vita, ma anche diviene redentore di ogni figlio di Adamo. Perché? Perché Cristo è il redentore di ogni figlio di Adamo. Sono misteri immensi, misteri divini, misteri grandi, ai quali nessuno ci pensa. Da questo oggi possiamo iniziare a pensare. Ringraziamo la Vergine Maria per questi bei pensieri e benediciamo in eterno, perché è lei che ci ha dato il Cristo, il pane che discende dal cielo, nel suo vero corpo. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era il principio del sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.